I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Ottavo incontro. L'avarizia, seconda parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Cominciamo la nostra seconda puntata sul demone dell'avarizia nel combattimento interiore proprio partendo da un testo di Evagrio Pontico nelle lettere a Eulogio sulla confessione dei pensieri e i consigli di vita. A un momento c'è una serie di piccoli bellissimi capitoletti sui vizi opposti alle virtù. Questo testo è databile attorno al 380 d.C., per cui capiamo che siamo in un'epoca così fresca, arcaica, spontanea della vita cristiana. Sentiamo come descrive l'avarizia Evagrio. L'avarizia è il risparmio degli idoli, la profezia del volgo, un voto di ristrettezza, un calcolo di accumulazione, ricchezza da prigionieri, una specie di ingiustizia, opulenza di malanni, predizione di lunga vita, allettamento al fare, consigliere di veglie, vuotezza di stomaco, frugalità di cibi, una follia insaziabile, preoccupata malvagità. Ecco, questo testo è di una profondità e di una anche aggressività sotto un certo punto di vista notevole. Vediamo un po' di capire, sarebbe molto interessante vedere proprio il testo greco come si pone davanti a noi, ma dobbiamo fare un'analisi che ci permetta un pochino di ripassare appunto in questa seconda puntata che cosa è veramente l'avarizia sulla base di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, la prima definizione è risparmio, guadagno degli idoli. Cioè, l'avaro crede di guadagnare, ma in realtà chi accumula è solamente l'idolo. L'idolatria, l'ansia che gli ha preso il cuore, inizia a ingrassare per la fatica dell'avaro. È un'altra definizione piuttosto dura, la profezia del volgo. Cioè, il volgo, la sapienza popolare, intesa qui nel suo senso più deleterio, fondamentalmente è avarizia. La profezia popolare, cioè la profezia del volgo, quei consigli da quattro soldi che riceviamo a destra e a manca dalle persone, sono fondamentalmente avarizia. È una lettura seria perché di fatto molto spesso tutto è basato in questo approccio spontaneista a buon senso da quattro soldi nel valutare le cose. In fondo le cose sono basate sulla avarizia, cioè sulla ricerca del miglior vantaggio. Ecco. E si dice ancora voto di ristrettezza, che cosa curiosa. L'avaro è uno che, siccome è in ansia e deve guadagnare, vive in ristrettezza, malgrado stia guadagnando. C'è gente che vive in povertà e c'ha il materasso imbottito di denaro. C'è gente che si mangia le cose secche, andate a male, ma c'è il conto strabordante. Tante volte, per esempio, invecchiando si diventa molto ansiosi e molto rapaci, con le proprie unghie affondate nelle quattro cose che uno possiede, e si vive una vita di ristrettezze pur avendo la possibilità di vivere in maggiore serenità e generosità. È un voto di ristrettezza. La definizione di Ivacro Pontico è profondissima ed è precisa. È calcolo di accumulazione. Questa è un'altra definizione. Cioè, la mente dell'avaro sta sempre lavorando per risparmiare. Dovunque va, si chiede come può risparmiare. Praticamente non si gode la vita, non vive, non sta nelle cose. Ha questo retropensiero che è un pensiero di calcolo. E dice ancora, ricchezza di prigioniero, mamma mia. L'avarizia è una ricchezza che però è posseduta da un prigioniero perché possiede chi la possiede. L'avaro, l'ansioso, è catturato dai suoi sistemi di rassicurazione, ne diventa schiavo e non sa come, diciamo così, che cos'è la vita, che cos'è il vivere e godere anche dei beni. Ed è quindi un prigioniero mentre stava perseguendo la sua libertà. È una specie di ingiustizia. L'avaro, ansioso per il possesso delle cose, a un dato momento non si rende conto di scadere nell'ingiustizia. È opulenza di malanni, è interessante, perché per queste cose ci si ammala, per queste cose ci si distrugge, per queste cose non si è mai in un vero, reale benessere, ma è un'opulenza che costa malanni. È predizione di lunga vita, e qui è divertente perché il buon Ivacro Pontico definisce l'avarizia un inganno rispetto alla durata della propria vita. La nostra vita è breve, la nostra vita non è lunga, noi non viviamo mica sempre, e fare i conti col fatto che tanto le cose le dobbiamo lasciare, questo l'avaro non se lo può sentir dire. Allettamento al fare, cioè non ci si riposa mai e si è sempre allettati a guadagnare di più, a fare qualcos'altro, a risolvere un altro problema, a aggiustare un'altra cosa. Quanta mentalità affaticata c'è dietro questo tipo di condizione. L'avarizia è un consigliere di veglie, mamma mia, cioè è un demone che ti fa stare sveglio. Si passa la notte a pensare ai problemi economici e non si fa una cosa sacrosanta che è quella di riposarsi per affrontarli meglio, peraltro. Vuotezza di stomaco. L'avaro non è mai soddisfatto. Lo stomaco del suo appetito, del suo amore per il possesso, è sempre un po' frustrato. Frugalità di cibi, quanto mangiano male gli avari, perché di fatto devono risparmiare sempre, per cui si diventa frequentatori assidui del discount e tutto quanto deve essere risparmio, per cui si vive con surrogati di bontà. Follia insaziabile, sì, è una follia, perché di fatto porta fuori dal senso del reale ed è implacabile, insaziabile. Preoccupata malvagità. Ovviamente è una definizione durissima, è una preoccupazione malvagia, cioè essere talmente preoccupati dal diventare malvagi, dal vedere nemici dappertutto, dal vedere problemi dappertutto, dal vedere dispendio dappertutto e quindi iniziare ad essere aggressivi rispetto a tutte queste cose qua. Ecco, è interessante che l'avaro non si sa godere la vita. L'avaro non è sereno, non ha una vita allegra, ha una vita intaccata costantemente dalla sua preoccupazione, dalla minaccia della povertà. Ma andiamo all'aspetto positivo. Nello stesso testo che abbiamo citato prima di Ivacro Pontico, attorno probabilmente al 380 d.C., Il capitoletto sull'avarizia prosegue con una descrizione del suo contrario, che è la povertà cristiana, che è l'attitudine della povertà di Cristo. Che cos'è la povertà? Ecco come la definisce Evagrio. Leggiamo insieme tutte le definizioni. La povertà è sradicamento dell'avarizia e radice della non avarizia. È frutto d'amore, croce di vita, esistenza senza sofferenze, tesoro che non si invidia, cielo sereno, sole immobile, immensa sostanza, ricchezza non circoscrivibile, falce dei pensieri, pratica dei Vangeli, facilità a separarsi dal mondo, corsa di un atleta. Ecco, la povertà è una bellezza che possiamo perseguire e che è sradicamento dell'avarizia e radice della non avarizia. Accogliere la povertà come verità del nostro essere, perché noi veramente poveri siamo. Noi siamo limitati e fragili. Accoglierlo non come una maledizione da estirpare, ma come un punto di partenza per una vita serena, come un punto di partenza per una lettura autentica della nostra vita, è ciò che veramente inizia a scalzare quel pusillanime, orribile demone che abbiamo fin qui descritto. È frutto d'amore, la povertà viene dall'amore. La povertà, le scelte di rinuncia, l'attitudine di distacco è amore. Dice qui croce di vita, cioè c'è la croce di morte e c'è la croce di vita. C'è una croce che porta alla vita. La povertà certamente crocifigge, certamente fa soffrire. Però se accolta porta alla libertà, porta alla vita. Esistenza senza sofferenze, perché? Perché nella povertà la sofferenza non diventa nemica, ma diventa amica, luogo di crescita, luogo dove non ci si angoscia, perché l'avaro in ogni sofferenza vede la distruzione di tutto e si vede abbandonato. Invece il povero nella sofferenza incontra il rapporto con Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tesoro che non si invidia. Ecco, questo è un tesoro che nessuno ti può rubare. È un tesoro nel cielo. Un cielo sereno. È interessante. Nella povertà il cielo lo puoi guardare. Nell'avarizia non hai tempo per guardarlo. Un sole immobile. È interessante perché il sole immobile è quello della battaglia di Giosuè, quando ha bisogno di andare fino in fondo nella estirpare il nemico, e allora grida al sole di fermarsi nel cielo. Questa storia qui, appunto, nel libro dei Giudici, indica che cosa? Che uno, quando è povero, ha il tempo per fare tutto, perché non è ansioso, perché non va in disordine, quindi in fretta, a calma, il sole sta fermo, calma, c'è il tempo per fare tutto. Quando uno accetta di perdere le cose, le fa con calma e le fa con distacco, il sole sta fermo. Un'immensa sostanza. Quando si accetta la propria povertà e la propria creaturalità, uno diventa consapevole di quante cose già possiede e di quante cose ci sono, di quante cose ci sono intorno, che sono a sua disposizione. Uno diventa un po' padrone del mondo intero, si sente abitante degno di un mondo grande e bello. Dice ancora che la povertà è una ricchezza non circoscrivibile, è un po' quello che abbiamo detto fino adesso, la sostanza immensa, il senso di tante cose, tante altre. Falce dei pensieri. Oh, quanto è vero questo! Quanto un atto di povertà e di rinuncia stronca alla radice tanti pensieri neri e rende sereni, liberi e meno disposti alla tristezza, meno disposti alla depressione spirituale, non quella patologica, clinica, no, quella che chiamiamo depressione, ma in realtà è libero spazio alla mormorazione, all'infelicità. Pratica dei Vangeli, impossibile praticare il Vangelo senza praticare la povertà, assolutamente. Facilità a separarsi dal mondo, per l'appunto. L'uomo che non deve essere per forza attaccato alle cose, che ha facilità nel distaccarsi dalle cose, è uno che in questo mondo non è ricattabile, è un uomo profondamente libero dal mondo. Ed è interessante che l'ultima definizione è corsa di un atleta, che bello. C'è la corsa di un improvvisatore di corse e c'è un atleta che corre. Ecco, chi accoglie la perdita delle cose, il distacco dalle cose, la povertà, vola, è un atleta. Nelle cose ci sta leggero, non ci sta appesantito ed imbarazzato e goffo, ci sta agile. Essere agili nelle cose deriva molto dal distacco e dalla povertà. Da ultimo, in questa trasmissione andiamo a vedere le confutazioni di Evagrio Pontico. Appunto, ripetiamo, come abbiamo già detto altrove, che il sistema di Evagrio Pontico è prendere il pensiero nero e contrapporlo a un pensiero della scrittura. Ma la sua lettura è molto profonda. Noi dobbiamo un po' prendere qualche esempio di queste confutazioni per capire un po' il mondo della tentazione e soprattutto il mondo del rimedio, del combattimento. Sia chiaro, c'è una cosa che va detta. In questa trasmissione noi stiamo affrontando un livello che richiede preghiera, che richiede ricerca di una vita spirituale alta e seria. Io sconsiglierei l'ascolto di una trasmissione siffatta a una persona che ha le prime armi nella vita spirituale. Prima bisogna imparare a pregare, prima bisogna imparare la misericordia di Dio, la sua tenerezza, la sua indubitabile solidità, per cui nella misericordia di Dio ci possiamo sempre appoggiare. Dobbiamo imparare le fonti essenziali della vita spirituale, poi forse potremo ingaggiare questo combattimento di cui qui non possiamo che evocare la dinamica, molto più che evocare non potremo fare. Però non si spaventino gli ascoltatori, il combattimento contro i demoni è il combattimento contro i demoni, cioè il combattimento contro qualcuno molto più furbo di noi. Con queste cose non si fanno pratiche di leggera gravità, si fanno cose serie. Qui si entra in un mondo molto oneroso, che è il mondo grande e nobile, delle cose più alte, più serie, della più grande libertà dell'uomo. Allora, nelle confutazioni, il nostro Evagrio Pontico usa la parola di Dio e mette delle opposizioni che richiedono una radicalità. Per esempio, il demone suggerisce un pensiero attraverso il quale si pensa che la soluzione venga da un'eredità. Si pensa, ma prima o poi mi capiterà un'eredità. Ci stanno quelli che vivono così, no? Vincerò al totocalcio, azzeccherò i numeri all'otto. E questo è una fucina di un mare di gonzi che rovinano le proprie famiglie con il gioco, pensando alla grande vincita. Cioè, no? L'esempio che Evagrio Pontico prende alla fine del IV secolo è di fatto un esempio attualissimo. Ci sono persone che, come prendono lo stipendio, si giocano la metà dei soldi a caccia della grande vincita. Ecco. Come si risponde? Prende il libro della Genesi e in un testo dove si cita Abramo, si dice «né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo». Cioè Dio sa che quello che devi avere ce l'hai, non dovrai prendere nient'altro che quello che già hai. Madeleine Brel, in Noi delle strade, diceva: di ciò che ci serve non ci manca niente, non ci manca niente di ciò che ci serve. Interessante questa logica per cui ci sono le persone che si rovinano nell'attesa di una grande vincita. È una logica per cui uno non vive nella realtà di oggi e vive sempre in una para realtà, quella che aspetta. Vediamo quanto è attuale il pensiero di Evagrio Pontico e questo esempio. Un altro esempio: il demone ti mostra che sarai povero e nessuno ti aiuterà in quella situazione. E allora prende Genesi 28, Evagrio dice: se Dio sarà con me, mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Ovvero sia, se si consegna la propria vita a Dio, le cose non vanno in quella prospettiva. Lascia fare a Dio nella tua vita. E questi pensieri disperati cozzano contro una realtà. Ma che ne sai del tuo futuro? Ma che ne sappiamo noi di come Dio disporrà le cose? Vivere parandosi dalle angosce, ma in realtà Dio è il nostro Dio. Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. Un altro pensiero del demone è lamentarsi che i nostri avi non ci hanno lasciato beni o sostanze. Ecco, Esodo 21, colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. Cioè, la cosa importante è che i nostri genitori ci hanno dato la vita e che i nostri parenti ci hanno dato l'esistenza. I beni sono meno importanti delle relazioni. Finire per avere rabbia contro qualcuno perché non ci ha dato qualcosa, ma questo qualcuno ci ha dato la vita, è impressionante. Un altro pensiero è il demone che dice: metti da parte solo per te. E logicamente non può che citare Matteo 22, amerai il tuo prossimo come te stesso, cioè a interpretare l'altro in quanto sé, accumulare per se stesso e basta, e non per la carità, per la fraternità, vuol dire perdere anche per sé. Qui c'è una unità fra il mio io e il tu. Io faccio le cose solo per me, non perdo solamente te, perdo anche me stesso. Se io faccio le cose per amore, la mia vita c'ha senso. Che ci serve guadagnare soldi e non avere amore nell'esistenza? Un altro pensiero del demone spinge a esigere molto dagli altri e caricarli di lavoro. Interessante. Esodo 22. Non opprimerai il forestiero, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Cioè, è una mentalità diffusa, quella di chiedere tanto. Ma se questa cosa qua ce l'applicassimo a noi, e quante volte Dio è stato generoso con noi? Un altro pensiero è: il demone ti spinge a preferire la ricchezza alla povertà. Libro dei Giudici, la racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer. Che cos'è la racimolatura? I poveri potevano raccogliere le cose che cascavano, no? Gli acini che cascavano nella vendemmia. Ecco, l'azione di raccogliere poco di un povero vale più della vendemmia di un ricco che non ha misericordia. E si parla di un personaggio implacabile nella scrittura. Poco con umiltà e amore è molto più di tanto senza amore. Ecco, sono pochi esempi. Non è possibile domare tutta la materia delle confutazioni di Evagrio. Ma se andiamo avanti, noi troviamo che è sempre qui il problema. E il problema è sempre dimenticare la paternità di Dio e dimenticare l'amore. L'avarizia ci separa da Dio e ci separa dall'amore. Il rapporto con Dio passa per l'amore per i fratelli. La povertà è la protezione della nostra libertà, è la protezione del nostro rapporto con Dio, è la protezione del nostro amore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 8° incontro. L'avarizia, seconda parte.